È stato pubblicato ad inizio anno 2024 un interessante volume dal titolo Una chat per la vita, 50 storie di speranza, edito dalla Res e curato da Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera. Ecco, Vittoria Criscuolo, presidente del Movimento per la Vita di Varese, insegnante del metodo Billings, volontaria dell'associazione Difendere la vita con Maria. Susanna Primavera, membro del direttivo del Movimento per la Vita di Varese, grafologa e perito giudiziario. E si tratta di un volume i cui protagonisti, diciamo, sono appunto, come dal sottotitolo, le chat, le 50 storie di speranza. E quindi le protagoniste di questo libro, come indicato nella premessa da la curatrice Vittoria Criscuolo, sono persone reali che hanno contattato il Movimento per la Vita tramite le chat del sito. Si tratta, come giustamente ha sottolineato la dottoressa Criscuolo, di un nuovo modo di fare cultura per la vita nel mare magnum del web. Ecco che quindi questi articoli di cui parla il libro, che tra l'altro sono suddivise queste chat raggruppate per capitoli e aree tematiche, parlano appunto di bambini non nati, di donne in difficoltà per la gravidanza, chi soffre per aver abortito, le famiglie sole abbandonate, i figli in cerca di identità, il ruolo dei padri e così via. Al sito del Movimento per la Vita di Varese è collegata una chat che è del tutto anonima, a cui si dedicano delle volontarie, docenti qualificate, una psicologa, una pedagogista, ecco, tutte volontarie. E in questo libro sono raccolte alcune di queste conversazioni e soprattutto, ecco, rispettando l'anonimato, alla fine di ogni chat c'è un commento che sintetizza un po' la chat registrata, come ad esempio una delle prime sull'area tematica Ho abortito, in cui si dice: la legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza impone una settimana di attesa tra il certificato medico di nulla osta all'aborto e l'atto abortivo materiale, e così via. E poi un altro commento ad un'altra chat, laddove una persona, riferiva, non sapeva come fare per non pensarci, dove all'inizio si sentiva sollevata, mentre poi i sensi di colpa e così via. Allora il commento è attraverso anche una riflessione di Madre Teresa di Calcutta. Dimenticare o perdonare c'è un modo per fare come se nulla fosse accaduto. Può una donna dimenticare di essere stata in attesa di un figlio? La via del perdono, unica guarigione dell'anima, passa per il pentimento e l'abbandono alla divina misericordia. Appunto, come sottolineava Madre Teresa di Calcutta, Dio perdona e dimentica. Così ancora nella sezione delle persone che in chat hanno dichiarato di avere abortito, ecco, mi fa male la testa, non riesco ad alzarmi dal letto, mi fa male il cuore, non riesco a parlare, ecco, a sottolineare le difficoltà proprio di queste persone. E il commento, anche qui tra l'altro sottolineato da una frase di San Pio da Pietralcina: l'aborto non è soltanto omicidio, ma pure suicidio. E con coloro che vediamo sull'orlo di commettere con un solo colpo l'uno e l'altro delitto, vogliamo avere il coraggio di mostrare la nostra fede? Vogliamo recuperarli o no? Ecco, sono tutte testimonianze davvero strazianti, che la dicono lunga sul fatto increscioso omicida dell'aborto. E ancora un altro commento Dopo tanti anni, la persona in chat, ho realizzato la gravità del mio aborto, vorrei aiutare altre donne a non fare lo stesso errore. E qui appunto il commento. Gesù è il medico e al tempo stesso è la medicina. Abortire è fuggire dalla realtà, dalla vera presenza del figlio, dall'essere già padre o madre. Guarire è riconciliarsi con la verità a partire da se stessi per realizzare il valore del bene e del male. Realizzarsi come uomo e come donna significa allora guardare l'esistente e aiutare gli altri a vederlo nella sua essenza per scoprirne insieme l'intrinseca grandezza del dono meraviglioso. Ecco, il conforto di queste chat, queste persone davvero in difficoltà, con grandi dolori, esperienze anche traumatiche, non è solo fatto ovviamente di belle parole, quindi di un conforto, anche se anche questo è importante, ma è anche frutto di competenze da una parte e di riflessioni di vita da un vissuto autenticamente cristiano in difesa della vita. Ecco, un altro commento ancora da una persona che in chat dichiarava di aver avuto 3 aborti spontanei, vorrei trovare la forza per una nuova gravidanza e così via. Ho scoperto che al cimitero c'è un luogo per i bambini non nati. E qui il commento. La morte non voluta da Dio è entrata nell'ordine naturale a causa del peccato, ma la morte di un figlio resta qualcosa di innaturale. L'abortività ripetuta può portare la donna a sentirsi generatrice di morte invece che di vita. Ecco, ovviamente, l'intenzione di questa recensione, oltre che applaudere a questa iniziativa davvero di grande coraggio, di grande spessore, è anche quella di convincere gli ascoltatori a leggere per intero quello che noi cerchiamo faticosamente di riassumere, di condensare in poche parole. Poi anche sulla sezione sull'intenzionalità di abortire, ecco, una chat diceva così, condensando sempre il contenuto. Mio marito ed io abbiamo deciso di abortire, non vogliamo cambiare la nostra vita. E qui il commento. Certamente un figlio cambia la vita, ma sarebbe un grave errore un voler ingannare se stessi, illudersi che eliminare il figlio già concepito sia come non averlo concepito affatto. L'aborto trasforma i genitori di un bambino vivo in genitori di un bambino morto. E poi altre considerazioni. Ancora un'altra chat, ne vediamo ancora un paio, dopodiché passiamo ai contributi preziosi di altri specialisti nella parte finale del libro. Sempre nella chat ho intenzione di abortire, non voglio tenerlo, ma ho paura della punizione divina. E poi il commento. Cercate sempre di convincere la donna che sta meditando di avere un aborto, che l'unica soluzione giusta è quella dell'amore, anche qui con le parole di Madre Teresa di Calcutta. L'aborto porta esclusivamente ulteriore male e sofferenza, soprattutto in seno alla famiglia e nel mondo intero. Pregate inoltre con la donna che vuole abortire per farle capire che l'aborto è la soluzione sbagliata, poiché il bambino viene inviato alla vita eterna senza aver avuto la possibilità di vivere in questa vita per amare ed essere amato. Ecco, ancora, sempre sull'intenzione di abortire, un'altra chat, prendevo la pillola ma sono rimasta incinta e non riesco a pensare ad un'altra soluzione. E qui il commento. Sintetizzato in poche righe. Fertilità e gravidanza sono tutt'altro che malattie, eppure moltissime persone si impegnano per prevenirle anche per lunghi periodi e con rischio per la salute. Da prevenire certamente invece è l'aborto. Gli anticoncezionali prevengono la gravidanza, ma non sono infallibili. E quando il concepimento avviene, l'aborto appare come l'unica soluzione o la più logica. C'è una chat poi interessante sul padre assente, quindi sul ruolo dei padri. laddove una persona in chat scriveva: suo padre non l'ha mai cercato e quando lui lo ha fatto per chiedere di ricevere un supporto, ha capito che non glielo avrebbe dato. E anche qui il commento: generalmente i ragazzi che vivono queste situazioni sviluppano una forte rabbia per il genitore assente, al di sotto della quale, come ben sappiamo, si nasconde un grande dolore. Dolore per essere stati abbandonati. Quindi non scelti, rifiutati, non preferiti, ma anche per aver visto la propria mamma soffrire, essere stata a sua volta abbandonata e maltrattata. C'è bisogno di adulti in grado di far scoprire la risposta adeguata a questa domanda fondamentale. Poi ancora, sempre sul ruolo del padre, il padre assente. Un'altra chat: a 3 anni è stato abbandonato dal padre, sempre nascosto dentro di sé le sue emozioni. E qui ancora il commento. Il padre è il veicolo principale che un bambino ha per essere introdotto nel mondo dei maschi. Gli insegna come manifestare se stesso e come esprimere le emozioni. Quando il papà manca, è più facile che i maschi sviluppino una certa forma di insicurezza che li porta a ribellarsi alle responsabilità o all'estremo opposto, a farsene eccessivamente carico. Ecco, poi ancora, e qui finiamo con magari un'ultima chat, sono incinta. Ecco, una chat appunto indicava, scriveva: sono incinta di un uomo conosciuto da poco che vuole che io abortisca. E qui il commento. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Quindi riferimento al Vangelo di Matteo. Ci sono padri talmente cattivi che vorrebbero dare la morte ai loro figli, che vorrebbero portare la morte nel corpo delle donne, che neppure si rendono conto di essere padri, eppure hanno già dato una cosa ai loro figli talmente buona che è destinata all'eternità, la vita. Ecco, il volume è impreziosito nella parte finale da degli interventi davvero autorevoli, degli approfondimenti, ad iniziare ad esempio da il dottor Stefano Parenti, ecco, che è appunto autore di un articolo dal titolo Il padre assente, il quale scrive: il problema che a monte della diminuzione delle nascite, come anche degli aborti, è una non avvenuta crescita psichica. Alla capacità del corpo di generare dovrebbe corrispondere a livello mentale la capacità di pensare, di considerare e infine di concepire l'idea di un bambino. In altri termini, a un certo punto della crescita, dovrebbe svilupparsi nella mente sia della donna sia dell'uomo una sorta di utero psichico in cui accogliere e immaginare la presenza di un bambino, alimentandola con fantasie su chi diventerà o su che cosa farà. Poi ancora sui preservativi prosegue il professor Parenti. Sarebbe dunque che ai giovani adulti manchi la consapevolezza dei meccanismi della vita. E anche una legge omicida come la 194, escludendo dalla decisione il padre del concepito, contribuisce alla diseducazione degli uomini. Sono proprio gli uomini a occupare il ruolo più infimo nelle storie di questo libro commovente. Invece che rappresentare le rocce d'appoggio per le proprie fidanzate, scompaiono, si nascondono, scappano o peggio, sono più ambivalenti di loro. Poi ancora sul ruolo del padre. Se la donna ha il panico, è l'uomo a poterla riprendere in un abbraccio di speranza. Se si genera tristezza, è il compagno a costituire la fonte radiosa di luce. Tutto questo però presuppone che l'uomo sia una presenza. E ancora, bisogna però ricordare che ogni uomo è libero, ovvero è incondizionato da un ambiente che pure lo influenza, ma non ne decreta a tavolino le azioni, quindi contro una visione deterministica prodotta dall'esterno. Ancora un approfondimento molto interessante, dato anche da Don Maurizio Gagliardini, presidente dell'Associazione Difendere la Vita con Maria, il quale all'inizio del suo intervento di approfondimento cita San Giovanni Paolo II, l'Evangelium Vitae, nulla è perduto. Dal concepimento niente sarà come prima. Quando un giovane, sanno di aver concepito, da quel momento nulla è più come prima. Sanno di essere una mamma ed un papà, anche se la consapevolezza di ciò che questo evento comporta affiora poco a poco e non muta. Ecco, ancora un altro approfondimento. Beh, sempre Don Maurizio Gagliardini, poi un'altra parte del suo intervento molto interessante, cita la via della grazia, la vita nuova del perdono, la potenza e l'efficacia del sacramento della penitenza, il perdono che cancella la colpa e il delitto e fa del credente una creatura nuova nel risorso e poi nel risorto. E poi in conclusione, i bambini non nati non scompaiono, vivono nel Signore. Gli innocenti con l'innocente perdonano e accompagnano innanzitutto il loro papà e la loro mamma, perché ciò che la morte ha impedito all'inizio della loro vita terrena possa compiersi nell'abbraccio della futura vita eterna del cielo. Un altro intervento di approfondimento del professor Giuseppe Noia, docente di medicina età prenatale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, nonché direttore dell'Hospice Perinatale Centro per le cure palliative prenatali e postnatali, inizia proprio con questa frase: il dolore delle donne tra la consapevolezza del figlio e la scelta dell'aborto volontario. In queste pagine il professor Noia, ecco, mette in evidenza una delle metodologie scientificamente inoppugnabili, poiché la medicina si basa sull'evidenza. Poi ancora, citando gli autori di questo volume, citandoli con merito, dice che hanno scelto la metodologia dell'anonimato, così come è avvenuto nella realtà. E il terzo aspetto più bello di questo lavoro, che hanno fatto le curatrici insieme con loro, tutte le collaboratrici, è quello del volontariato. Instancabili, delicati nell'approccio all'intimità dei fatti e dei sentimenti, competenti, gioiosi e puntuali sul senso pratico dell'aiuto da dare, sempre rispettosi ma altrettanto propositivi e realistici sulle alternative e così via. Ecco, ancora un contributo alla fine, ecco, di questo mio intervento, della dottoressa Medua Boioni Dedè, pedagogista e coordinatrice regionale del metodo Billings per la Lombardia. Anche lei fa una riflessione su questo libro che stiamo commentando, Una chat per la vita. Questa lettura è stata un percorso molto coinvolgente, non solo sul piano emotivo, ma anche razionale, perché la ragione vuole credere caparbiamente nel lieto fine. Purtroppo non sempre ciò accade e così il mondo si ritrova più povero e triste per la mancanza di quella vita. E poi fa una riflessione personale molto interessante. Ritengo sia assurdo parlare dell'aborto come una soluzione. Infatti, esso non risolve proprio nulla, ma lascia una ferita così profonda e indelebile che colora di grigio, se non di nero, il futuro. Un altro intervento di approfondimento è quello del professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo, psichiatra, presidente del Family Day. quale inizia proprio dalla legalizzazione dell'aborto volontario del 1978, la famigerata legge 194. Si è inaugurata nel nostro paese una scellerata deriva culturale che proclama e promuove la disponibilità della vita umana ridotta alla stregua di una cosa di cui ci si può disfare a piacimento. E cita anche lui Suor Teresa di Calcutta, comparsa in diversi commenti alle chat ricordate. Madre Teresa di Calcutta lanciò un vero e proprio grido di allarme l'11 dicembre 1979 in occasione del premio Nobel per la pace che le era stato assegnato, con queste parole: "Io sento che il più grande distruttore della pace oggi è l'aborto, perché se una madre può uccidere il proprio bambino nella culla del suo grembo, chi potrà fermare me e te dall'ucciderci reciprocamente?" Ecco, Gandolfini poi fa una riflessione sul libro, su questa raccolta di testimonianze, che è una vera e propria finestra spalancata sul dramma dell'aborto, ove si delinea con grande chiarezza, senza ideologismi di parte, che l'esperienza abortiva è sempre e comunque un evento tragico che miete vittime fra tutti gli attori di quel gesto: bambino, mamma, famiglia, società. Trasformare una tragica evenienza in un diritto è il suicidio della civiltà di un popolo. Poi la stessa curatrice, una delle curatrici, in conclusione, nella parte degli approfondimenti, la dottoressa Susanna Primavera, del Movimento Centro di Aiuto alla Vita di Varese, sottolinea proprio in piedi a difendere la vita come richiesto da San Giovanni Paolo II. Eccoci qui dunque in piedi giorno e notte a difendere il valore della vita, a seminare semi di fiducia nella vita ad ogni nostro incontro, ad ogni nuova chat. Ecco che la conclusione del libro, che è di circa 264 pagine, edito dalla Ares, c'è la postfazione del vicario episcopale di Varese, Monsignor Giuseppe Vegezzi, il quale constata ancora una volta, con le sue parole, il movimento per la vita riesce a fare miracoli. Il miracolo quindi di ascoltare i drammi di molte donne e uomini, il miracolo di riuscire a far parlare dei propri drammi che lacerano il cuore, la mente, il corpo di persone di tutte le età, il miracolo di saper dire con dolcezza e fermezza che la vita è un dono anche quando arriva in modo inaspettato. Ecco, quindi consiglio la lettura di questo libro, Una chat per la vita, 50 storie di speranza, cura di Vittoria Criscuolo, Susanna Primavera, edizioni Ares.